Sentendo queste tue ultime parole, Michele, sull'alleanza degli innovatori, mi viene in mente una frase del nostro fondatore Giovanni Bianchi che diceva che in politica la differenza era tra chi si è messo in cammino e chi resta fermo sulle proprie posizioni, no? Prima di lasciare la parola a Andrea Rinaldo, che è l'ultimo intervento, una velocissima domanda. Se secondo te è ipotizzabile, per la tua esperienza, diciamo, con la politica, con i legislatori vari, modificare il ruolo della Corte dei Conti in un senso maggiormente consultivo. Faccio un esempio concreto, reale, che ovviamente anonimizzo. Un ente, chiamiamolo ente A, riceve da un ente a lui sovraordinato un'azienda pubblica, nella quale 20 anni prima alcune persone sono state selezionate in una maniera non perfettamente corretta dal punto di vista formale. Oggi cosa accade? Tu vai dalla Corte dei Conti, gli poni il quesito, la Corte dei Conti dice: ah, questo non è mia competenza, veditela tu, salvo poi trovarti nelle situazioni ben descritte prima. Ecco, io credo che potenziare il ruolo consultivo della Corte dei Conti in casi come questo, in cui l'amministrazione viene a chiedere, come dire, un contributo tecnico, no? Perché l'alternativa ovviamente è licenzio queste persone oppure in qualche modo regolarizzo la loro posizione. Ecco, io credo che una Corte dei Conti saggia, che in un'ottica appunto di PA allargata, dovrebbe collaborare con l'ente pubblico suggerendo una soluzione. Posto che poi va benissimo il discorso delle alleanze, ma ecco, anche un ruolo maggiormente consultivo della magistratura contabile, secondo me, potrebbe aiutare. Lascio la parola immediatamente a Andrea per il suo intervento e successivamente a Luca. Ok.
Grazie, grazie Stefano. Scusate, scusate, non avevo visto che il microfono era spento. Dicevo, mi perdonerà, credo, il dottor Bertola della mia franchezza con la quale farò il mio breve intervento, essenzialmente per porre a lui due domande. Guardi, io sono un dipendente dell'area tecnica, come diceva lei prima, no? Più vicino, diciamo, alla pensione che a possibili avanzamenti di carriera, che mi spiace dirlo, nella pubblica amministrazione sono piuttosto modesti. Anzi, da questo punto di vista, io distinguerei veramente, no? Io conosco molto bene, lavorandoci, diciamo, molto bene, conosco il settore degli enti locali, no? E allora, nella pubblica amministrazione, con particolare riferimento agli enti locali, ma in generale distinguerei due categorie di pubblici dipendenti, diciamo i dipendenti, i pubblici dipendenti di più basso livello, come il sottoscritto, e poi le figure apicali, dirigenziali, eccetera. Sono due davvero situazioni profondamente, profondamente diverse. Dico questo perché ho anche un'inclinazione sindacale nell'affrontare la questione, oltre che, diciamo, con la, come dire, con la prospettiva che diamo noi al nostro corso di formazione alla politica, quindi anche un'interpretazione politica di queste cose. Dico questo perché, per dire, è capitato di vedere che appunto vincitori di concorso, magari in città come Milano o altre grandi città, rinunciassero ad occupare appunto quel posto perché gli stipendi non sono adeguati con il costo della vita, non è facile trovare casa a Milano, eccetera, eccetera. Quindi arriviamo a queste condizioni paradossali. Dico questo per contestualizzare la prima domanda, no? Che è, diciamo, come dire, sugli effetti benefici, perché questo argomento è entrato, no, stamattina nei ragionamenti che abbiamo fatto, sugli effetti presuntamente benefici o benefici che ci sono stati da quando il pubblico impiego è stato sostanzialmente privatizzato, no? Dall'inizio, dalla metà più o meno degli anni 90 del secolo scorso. Io, ad esempio, ho firmato un contratto individuale, no? Di lavoro da questo punto di vista. Quindi, almeno formalmente, sono cambiate alcune questioni da questa prospettiva, pur essendo sempre necessario il concorso per entrare nella pubblica amministrazione. E qui arrivo alla prima domanda. Io ho avuto la sensazione che questa privatizzazione del pubblico impiego sia stata, diciamo così, la dico un po' ironicamente, ambivalente, nel senso che un taglio cospicuo di risorse, no? Rispetto appunto a questi settori, ha determinato tutta una serie di ricadute a catena che, a mio parere, possono avere appunto un'interpretazione ambigua dei loro effetti. Cosa voglio dire? Per esempio, rispetto agli avanzamenti di carriera o comunque al salario accessorio di un pubblico dipendente, questo dipende molto dalla valutazione della sua performance lavorativa, no? Performance che avviene attraverso appunto una valutazione dirigenziale. In realtà questi meccanismi che hanno messo, tra virgolette, in competizione i lavoratori tra di loro, secondo me mascherano sostanzialmente una volontà di dare meno risorse al pubblico impiego e di gestire la cosa in questo modo, appunto creando una sorta di competizione interna. Altri, diciamo, effetti positivi io non ne ho visti da questo punto di vista. Fatto sta che, per esempio, le figure apicali invece non sono toccate da questi meccanismi e queste figure raggiungono sempre gli obiettivi, sentite, userò anch'io un lessico adeguato, gli obiettivi aziendali attraverso appunto le performance dei dipendenti che stanno un pochino in basso. Allora, diciamo, e questa è la prima domanda che le faccio, io vorrei sentire anche una sua valutazione, cioè è veramente servito qualcosa la privatizzazione del pubblico impiego come efficientamento della macchina amministrativa o ha creato alla fine anche condizioni di servilismo interno per i meccanismi che sinteticamente ho cercato di enumerare prima? La seconda domanda su una questione che lei ha posto e mi intriga particolarmente è su una sorta di creatività necessaria appunto all'interno della pubblica amministrazione per risolvere tutta una serie di problematiche che necessitano anche, come dire, di metterci la testa oltre che dare atto a tutta una serie di meccanismi. In linea di principio sono d'accordo, diciamo, su questo tipo di approccio. Mi è capitato nel mio piccolo, per esempio, di frequentare nell'autunno scorso un laboratorio messo in atto da ANCI Lombardia a Milano su delle, come si dice adesso, best practices nella pubblica amministrazione, che hanno avuto come riferimento la tematica dello sviluppo sostenibile. Beh, io devo dire la verità, io vengo un po' dalla provincia, sto parlando da Como, io sono davvero rimasto bocca aperta vedendo, diciamo, tutta una serie di progetti che lì sono stati spiegati e resi pubblici in quell'occasione. Ho visto la collaborazione intersezionale, quella che diceva lei, rara, no? Non solo all'interno dell'amministrazione tra diversi uffici, ma addirittura tra amministrazioni, magari con termini, per risolvere problemi in modo non banale, per dire, ne dico solo una cosa, no? Una piazza dove c'erano problemi di ordine pubblico, di microcriminalità, eccetera. Una soluzione facile a un problema difficile poteva essere quella di impestare questa piazza di telecamere, magari fare ronde costanti della forza pubblica e poi dire dopo 5 o 6 mesi, no? Vedete, sono diminuiti i reati perché da quando la presidiamo in questo modo, cioè dal punto di vista politico queste cose pagano molto perché si risolve un problema complesso in maniera semplice, si espongono magari i risultati alla cittadinanza con la concreta possibilità di essere rieletti magari, no, nella tornata elettorale successiva. Rifare la piazza, creare un luogo di socialità, rifarla con il codice degli appalti, con tutta una serie di guarentigie e di proceduralità che nella pubblica amministrazione sono davvero molto complesse e faraginose, diventa un altro modo, diciamo, di affrontare la questione che magari paga in termini elettorali, ma in tempi molto, molto più lunghi, no? Allora, la seconda domanda è, allora sì, va bene la creatività, però le chiedo, secondo me, allora, la creatività intanto ha molto a che vedere, certo, con la disponibilità della parte burocratica, no, dei funzionari, dei dipendenti pubblici, ma ha molto a che vedere con la volontà politica, anzi fa rima, secondo me, creatività con volontà politica. E poi, comunque, la creatività credo che debba essere in qualche modo, e da questo punto di vista, forse apparirò conservatore, ma debba essere, diciamo, ricompresa all'interno di paletti, di un paletto essenziale che secondo me è fondamentale nella pubblica amministrazione, che è quello del rispetto della legge. Cioè, noi abbiamo procedure bizantine, farraginose, complesse, che mettono appunto a rischio amministratori e funzionari, quelli che firmano, proprio per questo motivo, perché a monte c'è, secondo me, una presunzione, diciamo, di possibilità di discrezionalità o anche di malaffare, per cui ci sono procedure bizantine e complesse. Però in realtà la legge non può che essere astratta, non particolare, e poi però i margini di interpretazione sono concessi appunto all'interno di questi paletti. Quindi creatività sì, che fa molto rima con volontà politica, all'interno però di un paletto essenziale che secondo me è quello del rispetto della legge. Dico solo un'ultimissima cosa e poi concludo: pubblico e privato possono collaborare ma hanno funzioni estremamente diverse, cioè il pubblico ha una finalità che è diversa dal privato. Personalmente, guardi, glielo dico con franchezza, il fatto di avere a disposizione, forse, non lo so, possibilità di welfare aziendale come benefit a corollario della, diciamo, degli emolumenti relativi alla prestazione lavorativa, a me onestamente non mi entusiasma molto. Il welfare dovrebbe essere generalizzato e, diciamo, fruibile da tutti i cittadini a prescindere dall'attività lavorativa che fanno. Il salario semmai dovrebbe essere adeguato al costo della vita. La ringrazio.
Grazie Andrea, prego Luca.
Sì, cercherò di non essere lungo per stare, insomma, nei tempi che ci siamo dati. Io ringrazio il dottor Bertola per aver introdotto alcuni elementi di, insomma, di riflessione che richiamano un po' tutti al concetto di cultura. Sono stati accennati qua e là, insomma. La sua propensione al lavoro, lo ha definito calvinista. Certo, è una cultura. Insomma, si fanno alcune cose perché si crede in alcune cose. E anche il modo in cui le si fa. E c'è la questione della burocratizzazione eccessiva. Ha fatto, lo ringrazio anche per questo, un accenno a quando nel 2012, insomma, c'è stato una spending review molto forte, allora si è andati a colpire quelli che normalmente le persone individuano come enti spendaccioni, inutili, pieni di gente inutile che non lavora. Tutto questo è un problema culturale. Un po' meno, ma è comunque un problema di approccio, il fatto che, ecco, è vero, ci sono degli studi scientifici che attestano che il modello dell'uomo che non deve chiedere mai, proprio per citare letteralmente lo spot famoso pubblicitario, è una specie di tagliola a carico degli individui maschi, mentre invece le donne, per una propensione evidentemente, tutta loro hanno più tendenza a mettere in relazione anche le difficoltà, quindi a confessarle, a cercare di risolverle. Quindi tutto questo attiene, mi sembra, molto a una questione di approccio alla soluzione dei problemi, o meglio, anche ad affrontare i problemi. E ancora chiudo su questo la questione della nostra cultura giuridica. Ne faceva anche un po' riferimento Andrea, no? Cioè il fatto che noi pensiamo alla legge che deve normare, allora, la legge che norma, però la legge che norma troppo. Io questa cosa l'ho studiata, insomma, in diritto amministrativo quando ho fatto giurisprudenza, secondo il modello tedesco, richiede anche una efficienza di intervento del legislatore molto forte, altrimenti diventa una sclerosi continua. E allora la legge è troppo normativa, non va molto d'accordo con l'attività amministrativa, che in quanto attività richiede e necessita margini di discrezione, ecco, da parte di chi la svolge. Allora mi sembra che tutto questo vada poi dentro a un problema generale di interpretazione nostro dell'attività amministrativa, che mi sembra sia cominciato negli anni 90 con l'idea che la pubblica amministrazione deve performare innanzitutto, perché venivamo da un periodo in cui non si capiva neanche in base a cosa venivano prese le decisioni amministrative, e allora siamo passati invece in un'altra prospettiva molto da XXI secolo, nella quale le amministrazioni sono degli enti, tutte le ASL sono diventate AST, insomma sono delle aziende, gli ospedali sono delle aziende, le pubbliche amministrazioni sono tutte aziendalizzate. Ecco, allora è un approccio che mi sembra devastante dal punto di vista culturale, cioè ci si dimentica che gli enti, oltre a performare, devono anche fare qualcos'altro. Questo mi sembra un po' il succo di alcuni interventi che abbiamo fatto, ma anche della proposta complessiva. Ci sono margini, io ho apprezzato quell'ipotesi, no? Di lasciare un 10% delle decisioni da prendere alla discrezionalità, perché no? È un modo per definirlo. Non sarà che forse tutto questo insieme ci costringe, questo insieme di elementi, troppe leggi, troppe norme, la necessità data dall'economia, insomma, di essere più efficienti anche nella pubblica amministrazione, ci incammina comunque automaticamente verso una prospettiva culturale di performance pubblico amministratore, se non è il politico, soprattutto. Se non è performante, se non ottiene determinati risultati, non merita di essere eletto, non merita il consenso, e anzi, secondo poi una certa visione, può andare anche appunto indagato perché non ha ottenuto i migliori risultati possibili. Certo, Marica chiede l'intervento, quindi a questo punto mi taccio subito io. Questa cosa mi sembra fondamentale. Ecco, che ci siano, se ci sono, lo chiedo a lei, direttore generale di molti comuni, alcuni particolarmente brillanti, ecco, una possibilità di margini tecnici di uscire dall'ambito del dobbiamo valutare, misurare tutto, per entrare invece in qualche margine nel quale è sposata in pieno a quel punto la prospettiva illustrata da Stefano. Non tutto è misurabile, l'economia lo sa che non tutto è misurabile esattamente, e allora nel problema, nel tentare di risolvere il problema, ce lo ricordiamo e accettiamo che ci siano campi non immediatamente misurabili ma valutabili. Prego Marica.
L'intervento spero molto veloce. Quello che mi interessa è un altro tipo forse di prospettiva, nel senso che quello che si sta delineando in qualche modo è un prospetto anche di educazione di cittadinanza, perché che sia politico, che sia, come dire, dirigente, che sia funzionario, che sia operaio, c'è una questione di cittadinanza. E quindi mi sembra, ma forse sto sbagliando, non lo so, che sia anche un recupero di una parola che è stata molto abusata in alcuni anni, secondo me nel modo sbagliato, che è quello del principio di sussidiarietà. Il comune e la pubblica amministrazione del comune sostanzialmente è il luogo più vicino al cittadino. La tematica del bravo dipendente comunale e, come dire, essendo stata dall'altra parte come parte politica, so quanti ce ne sono di buoni, quando tra l'altro erano gli anni in cui sparare addosso alla pubblica amministrazione era molto facile, e anche perché si è eventualmente o ci si crede nella propria comunità. E che la propria comunità sia il grande comune e quindi la grande azienda è un discorso, ma io ho in mente, come dire, perché forse quando andavo a Lanci mi divertivo molto a stare con i piccoli comuni, alla realtà di cosa sono i piccoli comuni, dove Ok, alcuni servizi vengono tenuti insieme perché altrimenti il comune non ce la fa. Ed è vero che il comune non ce la fa, e altre volte c'è una partecipazione di tutti anche alla stesura paradossalmente degli atti, cioè amministratori che poi fanno anche il dipendente sostanzialmente. Così come esisteva in qualche modo per una delle esperienze forse più interessanti che avevo fatto sulle questioni dei minori, ancora. Eravamo prima del 2000 sostanzialmente di compartecipazione dei comuni, perché diciamocelo chiaramente, un comune di 3.000 abitanti, dove una coppia di fratellini viene affidata al comune per inadempienza dei genitori, va in crisi, cioè chiude il comune, perché o ci diciamo anche queste cose, oppure è inutile tirare addosso, e lì poi sorge un po' di tutto. Quindi mi chiedo e chiedo, questa prospettiva educativa, no? Non dovrebbe essere educativa culturale in un senso più ampio, con un recupero di sussidiarietà, quello che mi pare manchi un po' al PNRR? Lo dico perché ho questo forte sospetto. Perché se è vera la sussidiarietà che parte dal basso, nel senso proprio della vicinanza, forse lì ci stiamo perdendo su una massa di cose che certo riempiono di denaro il PNRR, ma che se poi si perdono in mille rivoli, che rischieranno di essere assolutamente inutili.
Grazie Marica, anche per la tua testimonianza sui piccoli comuni, da residente di un piccolo comune di 3.500 abitanti. Lascio la
Vabbè, il
parola a
mio non
te.
era un piccolo comune perché io non rientravo nei piccoli comuni, ma mi
Tu eri
piace
sindaco
notare
di un
questi
grosso
piccoli.
comune, però a maggior ragione apprezzo che ti sei dedicata ai piccoli. Grazie ancora. E lascio la parola per le conclusioni a Michele Bertola.